storie e racconti attorno al cibo.
Vediamo un po' che cosa hai portato qua. Allora, vedo del pane in cassetta, in questa busta, maltagliati misti, pasta, del sugo Vera Italia Meat Tomaten. Dove l'hai preso?
Caro Fabio.
Del budino creme caramelle, quello in vaschetta. Quindi stasera ceniamo così, Andrea.
Esatto. Ma sai, sono andato all'hard discount. Ah. Oggi va di moda l'hard discount.
Ok, allora la puntata di oggi, sorpresa sorpresa, sarà dedicata integralmente a questo strana distribuzione, grande distribuzione alimentare, questo GDO come dicono chi se ne intende, che sono i discount.
Anzi, gli hard discount.
Gli hard discount, e parliamo della loro storia e del loro successo che stanno avendo negli ultimi anni in maniera preponderante.
Noi siamo Gnam Gnam, io Andrea.
Io Fabio, e buona serata a tutti e diamo i riferimenti e poi andiamo ad iniziare, prepariamoci. Allora, innanzitutto i riferimenti, siamo su questa splendida radio che è Unica Radio con il nostro regista Carlo Paller, è una radio che si trova anche sul digitale, quindi in the DAB più o DAB plus o DAB plus, ditelo come meglio volete.
Siamo in streaming, siamo sul sito
e siamo anche ascoltabili molto comodamente in podcast sulle piattaforme Spotify e Google Podcast.
Ricordo che il sito è unicaradio.it.
E direi che abbiamo detto il nostro compito istituzionale, l'abbiamo svolto.
Aspetta, però c'è anche la nostra email, gnagnam@unicaradio.it, se ci volete scrivere, se volete comunicare con noi, darci qualche suggerimento o qualche spunto per altre puntate.
Noi siamo qua ad attendervi.
Anche critiche.
Sì, perché no? Certo. Soprattutto se avete dei suggerimenti su che cosa, su argomenti che vi interessano. Siamo qua pronti a rispondere. Allora, musica.
She gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild, but my ace was high.
Coming from the bottom of the pack.
was a bad deal. She gave me the jelly. Yeah. She's got the. She's got the. She's got the. Ooh, can't you tell she's got the.
Che un po' tutti nella nostra vita abbiamo fatto una bella visita in qualche hard discount. Io ricordo che tanto tempo fa, erano forse l'inizio degli anni 90,
erano di una tristezza infinita questi posti.
Ricordo che era su Viale Monastir e c'era questo capannone, una cosa così, si andava lì e c'erano manco, cioè
nemmeno gli scaffali, c'erano tutti i prodotti messi ancora nelle loro scatole,
sì, però su scaffali un po' boh, così, ma messi così senza nessun criterio, marche improponibili, prodotti simili a quelli di marche più note e famose, e costi
sì, sono loro
e prezzi senza riscaldamento.
Io pensavo che andavo con mia mamma vicino a casa mia, c'era un Eurospin, lei non gli piaceva moltissimo, parliamo proprio ma veramente tanti anni fa, e quando entravi era proprio questo, quello che dici tu, no? Cioè questi scatoloni messi alla rinfusa con i prodotti ancora appena aperti, cioè ancora nemmeno tolti dalla loro scatola, e mia mamma, mi ricordo, facevano abbastanza impressione questo modo di essere, di arrivare. Poi i costi erano eccessivamente bassi, per cui c'era l'idea, ma che salame può essere per 1.000 euro?
No, 1.000 lire.
Per mille euro ed è caro. E però era buffo, perché già all'epoca, se tu sapevi cercare negli scaffali, potevi trovare dei prodotti di qualità. Ad esempio, Eurospin distribuiva il prodotto della cooperativa della Vallestura, io sono ligure, che era lo stesso latte che poi noi bevevamo in campagna e che tanto decantavamo, quindi lo trovavi poi all'hard discount.
Ma poi magari ti convincevi, dicevi vabbè, ma questi sono, che ne so, i Tarallucci, Mulino Bianco, la ditta che li fa sono gli stessi,
sì,
quelli sono marchiati Mulino Bianco, questi
sono buoni,
sono marchiati Mulino Verde, va bene così, insomma.
Parliamo allora del discount. Il discount è l'abbreviazione inglese di discount store, è un operatore appunto della grande distribuzione, quello che abbiamo detto prima, GDO, che ha come scopo quello di vendere dei prodotti di largo consumo a prezzi ribassati, perché discount in inglese vuol dire ribasso nel prezzo. Originariamente appunto erano piuttosto piuttosto spartani, mi stavo cespicando. E questo sistema distributivo nasce in effetti in Germania subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sappiamo che la nazione soffriva abbastanza dopo la disfatta del nazismo, e quindi nasce come idea proprio di creare una struttura distributiva in un paese che aveva tutto distrutto, per poter garantire a buona parte della popolazione l'accesso a prodotti a prezzi calmierati e contenuti. Quindi la prima origine degli hard discount è proprio un'origine tipo sociale, garantire di dar da mangiare a tutti. Il sistema è poi evoluto in maniera impressionante, perché oggi sappiamo che aziende come la Lidl possono considerarsi leader di mercato di tutta la GDO, e il mercato oggi non si rivolge più soltanto a persone non abbienti.
Oggi anche persone con macchinoni magari vanno pure.
Li vedi macchinoni parcheggiati di fronte a Lidl, perché in realtà il segmento, quello che in termini tecnico chiamano segmento, il segmento è veramente vario, tutti. Allora, come hai detto, tutti ci fanno un salto.
Poi come dici tu, anche cercando magari si trovano anche prodotti che comunque sono di qualità.
Sì, perché rispetto a 20 anni fa i prodotti sono molto migliorati, cioè le stesse catene hanno iniziato a dare una maggiore attenzione alla qualità dei loro prodotti, e oggi rispetto appunto a 20 anni fa abbiamo la possibilità di avere dei pasti garantiti che sono anche mediamente di qualità buona. Rimangono comunque ovviamente bistrattati, perché le persone, è un po' come Sanremo, no? io Sanremo non lo vedo, però in realtà lo vedo per dire che fa schifo.
No, io ne parlo male, dico che non lo vedo, poi magari lo vedo.
Lo vedo, è uguale, no? Io non c'entrerò mai in un hard discount, però poi mi vado a comprare il salmone fatto in un certo modo, le cose, la versione lusso che hanno normalmente durante i periodi natalizi, di tutto.
Non entriamo in questioni Sanremo, perché è troppo un collega.
Se no ci parte in quarta.
Esatto.
Per questo abbiamo deciso io e Andrea di dedicare questa puntata a questo mondo strano degli hard discount. A Cagliari essenzialmente abbiamo pensato ce ne sono tre famosi e quindi parleremo di questi tre. Sono molti di più quelli presenti sul territorio nazionale, però a Cagliari abbiamo Lidl, abbiamo MD e poi abbiamo Eurospin. Quindi vogliamo ora fare una breve raccontare una breve storia. Partiamo con Lidl, poi ci stoppiamo per un pochino di musica e poi continuiamo con gli altri.
Parliamo di Lidl.
Lidl nasce nel 1930 perché tale Josef Schwarz diventa partner, e qui il mio tedesco è come il mio francese, della Südfrucht Grossündlung Lidl and Co., che era un grossista di frutta esotica. Il merito di Josef è proprio quello di allargare e ampliare l'attività della ditta originaria per trasformarla in un grossista di generi alimentari. E diciamo poi il grosso avvento di Lidl avviene però nel 1977, quando muore l'anziano Josef Schwarz e l'impero Schwarz viene gestito dal figlio Dieter, che oggi ha 80 anni. Dieter è il vero autore della fortuna della famiglia, perché è la sua l'idea di aprire una catena di discount.
Ecco, però chiedo una cosa, perché dal cognome di Schwarz
si passa lì? Perché non si chiama Schwarz? Bella domanda. Allora, perché lui ovviamente avrebbe voluto chiamare la catena Schwarzmarkt, che però in tedesco vuol dire mercato nero, diciamo un significato molto negativo. E allora si ricorda che il socio di papà si chiamava Lidl, Ludwig Lidl, e dice: gli metto il nome del socio di papà, no? Perché Lidl and Schwarz suona bene. Il problema è che la famiglia Lidl dice: col cavolo che tu prendi il nostro nome.
E allora cosa si inventa?
Si inventa la genialata, cioè quando uno ha proprio il commercio nel DNA, va in giro per la Germania e cerca un tizio che si chiama Ludwig Lidl, che è un professore in pensione di un istituto professionale, e compra il suo nome e cognome per 1000 marchi. E a quel punto lì lui può dire che il suo socio, tra virgolette, può ampliare il nome della ditta, e la ditta oggi, prima si chiamava Lidl & Schwarz KG e ora si chiama Lidl Stiftung & Co. KG. Per gli amici Lidl. Lidl è una catena del gruppo Schwarz.
Come mai gli è piaciuto tanto Lidl?
Perché gli suonava bene, non lo so, non ho trovato notizie su questo. Gli piaceva, era affezionato allo zio. Pensa a 10.000 punti vendita in Europa e in America, un valore stimato di 30 miliardi di euro. Dieter è il 23esimo nella classifica degli uomini più ricchi del mondo. Il quartiere generale è in un paesino, si chiama Neckarsulm, che è vicino alla cittadina di Stoccarda, dove proprio tutto ebbe origine, e Lidl oggi occupa la quarta posizione nella classifica mondiale della GDO.
Andando mani e muscoli, con la luce di chi sa di avere vinto, e la voce di chi vuole avere un canto puro. La metà dei miei ostacoli sono vincoli alla mia misericordia. La tua intera vita spesa sopra questo mondo sconto fatto a chi non vuol sapere che esisti. Eppure io ti ho portato dentro nonostante tutto. Amore mio, ti ho portato dentro nonostante. Thank you.
tuoi tentacoli. Sono un labirinto chimico e l'odore di bruciato è stato un lusso che ho pagato respirando con le spalle al muro. Eppure io ti ho portato dentro.
È Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Il Comune di Cagliari promuove un percorso gratuito per disoccupati e inoccupati. Se sei residente a Cagliari e desideri diventare imprenditore, invia il tuo progetto entro le ore 11 del 20 gennaio e partecipa alla competizione di idee Enterprise Competition. Potrai far parte di un percorso innovativo affiancato da professionisti del settore. È l'occasione giusta per trasformare la tua idea in startup. Vai su www.comune.cagliari.it sezione bandi e avvisi o scrivi a iticagliariimpresa@fondazionebrodolini.eu o visita la pagina Facebook IT Cagliari.
Fell apart. Let's make a new start. cold, that's why I got a heater for your thighs. And I know it's not your time, but bye-bye. In a word to the wise, when the fire dies, you think it's over, but it's just begun. At my heart, at least for the most part. 'Cause everybody's gotta die sometimes. We fell apart, let's make a new start. 'Cause everybody's gotta die sometime, yeah.
Quindi dopo Lidl parliamo adesso delle altre due catene presenti qui a Cagliari, che sono LD e anche Eurospin.
LD hai detto il nome giusto, perché noi conosciamo a Cagliari quella che oggi è la catena MD proprio come LD. Magari ora raccontiamo come mai c'è stato questo cambio di nome.
Prima un periodo era LD.
Io pensavo all'origine che fosse per non confondersi con Lidl, perché uno diceva vado LD, vado all'Lidl, sembrano la stessa cosa. Dico, questi hanno cambiato in MD, però invece no, la storia
è leggermente diversa. I geni del marketing.
Diciamo che è una storia un po' meno avvincente rispetto a quella di Lidl, però più complessa da un punto di vista finanziario e commerciale. E dà un nome e un cognome, cioè il patron di tutto si chiama Patrizio Podini, che è un bolzanino di classe 39. A 18 anni entra nell'azienda di famiglia che si occupava d'ingrosso di prodotti alimentari e di prodotti coloniali, ma a metà degli anni 70 decide di acquisire una catena di supermercati a Bolzano e provare a sperimentare così la formula discount. Cioè lui l'aveva vista in Germania, perché poi i bolzanini parlano, sono molto legati, come sappiamo,
dice, quelli
al mondo
ne
tedesco,
sanno questi tedeschi.
E dice, ma chissà che anche in Italia non funzioni. E diciamo che viene subito notato da una importante ditta tedesca che si chiama Selex. Troviamo i prodotti Selex in quasi tutti i supermercati, non solo discount. Sono, diciamo, quelli che noi, anche se tu vai a Auchan, trovi Selex, anche sono un po' la marca, Pan. Sono la marca un po' meno di, sono la parte discount di questi, se vogliamo, no? E la Selex inizia a notare le attività del Podini e nell'82 gli propone il posto di presidente del gruppo Selex Italia. Nei primi anni 90 il nostro Podini incontra un gruppo di imprenditori campani del gruppo Mida, un'associazione di imprenditori, e nasce così l'idea di costruire una catena di supermercati made in sud, cioè proprio fatta per il sud Italia. Sono i supermercati A&O, che non so se in Sardegna c'erano.
Io ricordo la pubblicità, però forse
anch'io.
Qui non è mai arrivato.
Io non so se qua c'erano. Nel 92 però viene la svolta, perché lui decide di vendere la catena A&O, di lasciare la presidenza di Selex, e nel 94 assieme al gruppo Mida apre i Mida Discount MD. Il primo supermercato viene infatti inaugurato nel 95 a Gricciano d'Aversa, quindi siamo in Campania, in provincia di
Caserta.
Esattamente. Nel 97 però i guadagni non compensano ancora gli investimenti, il gruppo Mida se ne va via.
Di dice oh.
E diciamo Lombardini, Podini diciamo insiste nell'andare avanti.
Lui fraga che quello è il business,
decide di acquisire anche i supermercati di marca LD che sono del gruppo Lombardini e unisce 300 negozi di LD con quelli di MD per oggi formare la catena di negozi MD. Ecco perché in Sardegna c'erano negozi LD che sono diventati
poi MD.
Perché hanno cambiato semplicemente proprietario. Oggi MD è il secondo operatore italiano del segmento discount, con una quota di mercato del 15% ed una rete di vendita di 700 negozi in 19 regioni d'Italia.
E Eurospin?
Eurospin è ancora più incasinato, perché qui parliamo di quattro soci paritari, cioè ognuno al 25% delle azioni, che nel 1993 decidono di dar vita a questa catena di discount. E ci sono nomi e cognomi perché sono tuttora in carica. Sono Ivano Dorizzi che è presidente, Romano Mion amministratore delegato, Roberto Barbon amministratore delegato e Marco Pozzi consigliere. I quattro praticamente gestiscono un mini impero e ognuno deriva da storie personali
di supermarket.
Uno per tutti, ad esempio Dorizzi viene dalla Trentina DAO, che è quella che gestisce tutti i supermercati Conad nel Trentino Alto Adige. L'idea di Eurospin è particolare, perché è quella di ottenere prezzi buoni commerciando marchi ignoti. Infatti creano dei loro marchi. Se tu vai da Eurospin c'è tutta una serie di marchi tutto a nome, se vogliamo, a nome Eurospin. Però con già dall'origine l'idea di garantire una certa qualità alla filiera. Oggi la garantiscono bene,
perché va bene l'hard discount, però un minimo di qualità.
Sì, poi sono prodotti da piccole cooperative agricole, caseifici locali, pastai italiani, e nel 2004 Eurospin diventa anche presente in Slovenia con una catena importante, e questa formula piace tantissimo ai consumatori italiani, e nel 2016 i supermercati Eurospin diventano oltre 1000. Eurospin ha 4,7 miliardi di euro di fatturato ed è settimo nella classifica dei GDO e primo nella classifica dei discount nazionali. Non è tutto oro ciò che luccica, ne avevamo parlato una volta anche a Gnam Gnam. No. Eurospin ha un sistema per fare acquisizioni che era basato sul doppio ribasso. E quindi praticamente
strozzava i piccoli produttori.
L'abbiamo visto anche qua con le storie, sia a livello nazionale della raccolta dei pomodori, ma anche purtroppo del pecorino sardo. A onore del vero, bisogna dire che tutta questa cosa è rientrata. Eurospin ha cercato poi strategie meno aggressive sul mercato. Devo dire, per concludere, che una delle caratteristiche che hanno proprio gli hard discount è proprio quello di svolgere un ruolo sociale. Quindi da un lato aiutano, se non vanno strozzinaggio ovviamente, aiutano a conoscere e a far emergere le produzioni locali.
Comunque un po' tutti questi supermarket, anche se non sono hard discount, hanno un potere molto forte dal loro lato.
Se la gara diventa il prezzo, la GDO si adegua, e questo non importa se sei discount discount o non sei discount. Come sempre poi sta a noi consumatori attenti, se il pecorino lo compriamo a 8 euro al chilo non può essere, cioè lì c'è qualcuno che è stato mazzulato, insomma no?
Oppure comunque non può avere la qualità di uno che compri a 20 euro al chilo.
Io ti dico, mi capita di comprare spesso ad esempio Eurospin, la qualità dei prodotti la vedi, che cioè prendi cose, prendi formaggi che sono buoni, prendi cose, quindi hanno avuto questa attenzione e ora hanno anche attenzione maggiormente a quelli che sono i produttori locali.
Ci tengo a dire una cosa, che noi non prendiamo una lira da nessuno di queste catene, quindi non è che ci è arrivato il pacco Natale. Abbiamo parlato delle famose catene eccetera eccetera, ecco, però ci sono dei prodotti proprio simbolo che troviamo solo all'hard discount,
ma che sono poi diventati proprio un simbolo dell'hard discount. Sono tantissimi in realtà, cioè se tu giri per gli scaffali degli hard discount e frequenti uno piuttosto che l'altro, vedi che ci sono un po' dei leitmotiv uno di questi ad esempio è il formaggio in busta rigorosamente rettangolare, che può essere o Emmental o Fontal. E oggi noi parleremo un attimo della storia del Fontal, perché ci è sembrata un po' strana, quindi la raccontiamo
questa
storia.
Anche capire che cosa è questo Fontal.
Sì, poi tra le buste ci sono l'Edam, mi ricordo, poi c'è l'Asiago, c'è una certa di Asiago, quello morbido, diciamo, quello non stagionato. Quindi ci sono una serie di prodotti che trovi in tutti gli hard discount. E sui formaggi parliamo del Fontal. Devo raccontare una storia personale. Quando ero bambina, mia mamma mi spacciava per fontina una cosa che era un affare rettangolare con una buccia cerata, normalmente beige, marrone scuro, con cui si faceva, mi ricordo, si cucinava anche le lasagne, si aggiungeva nelle cose, e io ero convinto da bambina che quella fosse la fontina. In realtà era il Fontal, ma quando poi da adulto ho scoperto,
era un cugino stretto della fontina,
è un cugino, è un cugino di gusto, lievemente di gusto, perché è la cosa buffa che la prima volta ho mangiato la fontina vera mi sembrava troppo forte, non mi è piaciuta.
No? Meglio il portal.
Sì, perché da bambino ero abituato a questo gusto piuttosto piuttosto tranquillo, diciamo, no? E invece la fontina vera è un formaggio maturo che ha un accenno anche di retrogusto ammoniacale, quindi un po' forte come cosa, perché ha una maturazione, una fermentazione. No. Tanto parliamo, diciamo che cos'è la fontina vera. La fontina vera innanzitutto è un formaggio DOP valdostano della Val d'Aosta, è un formaggio d'alpeggio che ha un disciplinare complicatissimo che non stiamo ora a leggere tutto, ma tanto per capire, vabbè, è un formaggio semiduro, è grasso, ha pasta semicotta, ha un'acidità naturale dovuta alla fermentazione con questo lieve retrogusto, se vogliamo, ammoniacale, è fabbricato solo con latte intero di vacca proveniente da una sola mungitura e deve essere munto non oltre le 2 ore da quando poi viene lavorato, ok? Quindi cioè, infine nella filiera bisogna garantire che quando il latte arriva al caseificio non deve avere subito nessun tipo di riscaldamento sopra una temperatura di 36 gradi, quindi proprio disciplinare secco.
Seri.
Viene prodotto esclusivamente con latte intero crudo di bovine di razza valdostana, che sono la valdostana pezzata rossa e la valdostana pezzata nera. Che devono essere alimentate prevalentemente con foraggio verde nel periodo estivo e con fieno locale nel resto dell'anno. Il costo medio è di 20 euro al chilo. Quindi se voi trovate qualunque formaggio che non ha 20 euro al chilo,
che vi spacciano per fontina,
ma ne ha 4 euro al chilo o 5 euro al chilo,
forse
non è fontina valdostana. Ma probabilmente è Fontal.
Fontal.
Fontal è buffo perché nasce in una regione che non c'entra niente con la Val d'Aosta, ma nasce dai cugini agguerriti competitori sul lato turistico, sul lato delle sciovie, cioè i cugini del Trentino Alto Adige. Il Fontal infatti è un prodotto totalmente industriale che è nato per contrastare a livello nazionale la popolarità crescente di un formaggio svizzero e francese che è l'Emmental o la Gruviera, che negli anni 50 stava spopolando. Quindi giustamente che i produttori italiani dicono che cazzo, no, non ci facciamo mica fregare da
quelli con i buchi.
Noi ci costruiamo il nostro formaggio industriale da dare alle masse.
Noi con i buchi conosciamo l'Apollo, no?
Il buco con la mente intorno.
Invece qua c'era il formaggio intorno.
Il Fontal è un prodotto del Trentino, nasce nel 55 nella Val di Non. Oggi addirittura è quasi protetto, cioè tu vai nella Val di Non, mi dicono che ci sono, qui è dove è nato il Fontal. Era una piccola azienda produttrice di burro che aveva tentato la riproduzione di un formaggio danese, il cui siero serviva proprio per la fusione del burro. Questo formaggio quindi nasce come sottoprodotto della produzione del burro, perché la ditta appunto produceva burro. E nasce per contrastare il nemico Emmental, e ecco che il nome va da sé. Fontina più Emmental, li unisci insieme e fai questa genialata che si chiama Fontal. This ain't a song for the broken hearted. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever.
Un altro evergreen, un super prodotto da discount, è il famoso salame ungherese, che poi di ungherese ha ben poco.
Lo racconteremo, piano piano, che i nostri radioascoltatori devono essere invogliati a
ascoltare.
Vediamo tutto subito qua. Bene.
Anche perché poi il salame in Ungheria non esiste.
Non esisteva.
E poi lo chiamano Zalame. Quindi credo che
il nome ci dice qual è l'origine.
Esatto.
Allora, infatti, Andrea, è un grande prodotto che va proprio alla grande negli hard discount, è il salame ungherese. Grana fine, gusto leggermente affumicato. Esiste una ricetta ufficiale, che però non è quella che troviamo negli hard discount. Che prevede parti uguali di carne suina, carne bovina e grasso di maiale, aglio marinato nel vino bianco e ovviamente un po' di paprika dolce, pepe nero e ovviamente sale. Insaccato in budello di equino con affumicatura naturale di 12 ore. Questo è quello tradizionale, artigianale. Il salame ungherese diverso, quello che troviamo normalmente
nell'hard discount,
ma anche nei supermercati, è fatto invece con carne suina, con paprika, pepe, affumicatura sintetica e budello di cellulosa. Quindi totalmente diverso. Pensiamo ovviamente, come dicevi tu, se si chiama salame ungherese, cavolo, sarà un prodotto che sarà fiore all'occhiello della norcineria magiara, quindi sarà sul lago Balaton, ci sono le mucche, i maiali.
In Ungheria tutti con questo salamino.
Con questo salame. In realtà sbagliamo di grosso, perché fino a metà dell'Ottocento in tutto l'est europeo, non solo l'Ungheria, non esisteva il salame. Non c'era la tradizione di fare, si facevano prosciutti, ma salami non c'era la tradizione. E ce lo dice appunto la linguistica, perché in una lingua praticamente astrusa dove non si capisce niente, come l'ungherese, la parola salame la cambiamo, si chiama salami, e questo ci dice
questo. Ma questo, anche perché l'ungherese non è neolatina,
no, quindi... non si capisce, io l'ho sentito parlare, sembra che parlino Klingon, cioè non si capisce niente, no? In effetti, diciamo, tutto nasce niente po' di meno che nella cittadina di Pordenone in Friuli Venezia Giulia, perché nella metà dell'Ottocento il Friuli faceva parte dell'impero austro-ungarico e Budapest era una città in netta espansione edilizia e quindi servivano muratori. Dove li prende muratori? Dalle zone povere dell'impero, che era il Friuli, e quindi nel Friuli c'erano ottimi operai, ottimi muratori, e vanno dal Friuli e da Pordenone a lavorare a Budapest. Ovviamente i muratori si portano le loro tradizioni, oltre che le loro mogli, le loro famiglie, le loro tradizioni.
Noi l'abbiamo detto più volte, Fabio, che la cucina è contaminazione.
Sempre, quindi, questo ce lo dimostra, no?
Questo è uno.
Cosa mangia il muratore nella pausa a pranzo? Si mangia il suo bel panino col salame tipico friulano, che si faceva in famiglia. Questo salame, diciamo, questo pane salame,
ingolosisce
gli ungheresi, e l'ingolosisce bene, tant'è che c'è anche una storia, poi sembra un po' leggenda, però l'ha raccontata la persona stessa, quindi diciamo l'avrà un po' romanzata.
No, ma tu lo sai che nelle leggende c'è sempre un fondo di verità.
Si narra che tale Barbenane, cioè zio Giovanni, originario di Budoia, e lì sempre a Pordenone, si recò a Budapest per lavorare come muratore. Molti dei suoi colleghi di lavoro notarono e apprezzarono con piacere le merende che lui faceva a base di pane e salame, e prima ne chiesero una fetta, poi chiesero addirittura di comprare salami interi. In poco tempo zio Giovanni si trovò sommerso di richieste
zio Giovanni disse: ma chi me lo fa fare il muratore, faccio il salumiere.
Infatti dice: pensò bene di avviare una piccola impresa di produzione artigianale di salami sfruttando la tecnica friulana di stagionatura dei salumi, e quindi abbandonò il lavoro da muratore. Barbenane e il suo suocero, qui importante, Giovanni Dozzi, ecco perché si dice che poi c'è un fondo di verità, di Frisanco, aprono proprio un laboratorio artigianale per la produzione del salame. Bisogna sviluppare una tecnica particolare, perché i suini ungheresi sono molto grassi
e sono diversi da quelli
diversi, quindi hanno dovuto affinare un po' le tecniche e quindi hanno, per in modo tale, diciamo, hanno ridotto la grana del salame e hanno aggiunto un po' di carne magra, in modo tale da rendere il salame più accessibile ai palati. Le spezie sono quelle del luogo, non quelle del Friuli, la paprika, quindi quello che abbiamo lì. Nasce il salumificio Dozzi, che è il primo salumificio industriale dell'Ungheria, e siamo nel 1863. Il successo del salame nel mercato ungherese è rapido. Nel 96 all'esposizione di Budapest i Dozzi vincono importanti riconoscimenti. La famiglia Dozzi, che era arrivata in Ungheria come una famiglia di poveri muratori,
si può dire con le pezze al culo,
con le pezze al culo assolutamente, in pochi anni diciamo riesce ad accumulare delle ingenti risorse, tant'è vero che apre molti stabilimenti, anche una a Vienna addirittura. E in questi anni la marca Dozzi diventa conosciuta in tutta l'Europa del centrale e l'Europa dell'est. Purtroppo il salumificio Dozzi oggi non esiste più, perché finita la seconda guerra mondiale, per mano dello Stato ungherese, durante il cosiddetto periodo delle nazionalizzazioni, tutto è stato raschiato via.
E quindi Dozzi.
E quindi diciamo Dozzi spariscono. Però rimane vero che oggi sappiamo, questo per i nostri radioascoltatori, che quando mangiamo un panino con salame ungherese,
di ungherese,
c'è poco e ci stiamo mangiando un pezzettino di Friuli. Quindi questa è carina.
Promuove un percorso gratuito per disoccupati e inoccupati. Se sei residente a Cagliari e desideri diventare imprenditore, invia il tuo progetto entro le ore 11 del 20 gennaio e partecipa alla competizione di idee Enterprise Competition. Potrai far parte di un percorso innovativo affiancato da professionisti del settore. È l'occasione giusta per trasformare la tua idea in startup. Vai su www.comune.cagliari.it sezione bandi e avvisi o scrivi a iticagliariimpresa@fondazionebrodolini.eu o visita la pagina Facebook Iti Cagliari.
Questa è Unica Radio.
Unica Radio.
Unica Radio.
Unica Radio.
La radio universitaria di Cagliari.
Ragazza che rimani sola, di notte spigliatezza, tant'è che c'è chi invidioso ti sussurra così.
Beh, amore.
Che in Venezia.
Se non ti metti a caglia, non ti capisci un cazzo. Ti metti tutti isolati, non ti compro più niente, te ne vengo qui a sporare.
Il ragazzo spigliato col borsello, che da può definirsi, lui lo sa che il borsello contiene quel bisogno d'amore che hai tu, ragazzina spigliata, che limoni da sola.
Che limoni sono, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri al parco capello che ti guardava negli occhi senza parlare?
Quel ragazzo è il mio figliolo.
Ragazza che limoni sola, lì una con fierezza, sento che tu puoi fare breccia nel cuore di un innamorato, con gli occhi di Venturbi lui per te ha progettato un borsello di vero budello. Ragazzina, io ti vedo già donna, sarà l'effetto del budello. C'è un amore in ogni borsello, se tu proprio in quello che sfoggia. Ritorna al parco cappello, lo troverai là, ma in quel capannello di uomini con borsello.
Del GDO, abbiamo parlato di salumi e formaggi, come non accompagnare salumi e formaggi in una specie di wine and cheese cocktail party con un buon vino di Ardica, di cartone,
di cartone.
Sì, ci sta.
A confronto tavernello di gran livello.
Note dolenti proprio della GDO, questo sì, è note dolenti, è il vino. Dalla GDO non è normalmente.
Però se vuoi fare una bella figura, ti invitano a cena, vai all'hard discount,
ti porti un Chianti da 2,40 euro.
A proposito di queste cose, ricordo, l'ho detto già tante volte qui a Gnam Gnam, che quando ero ragazzino c'era questo spumante, 600 lire costava,
sì,
ma parliamo anni 80, fine anni 80, era
Santorsola. E che c'è tuttora. La politica del prezzo basso, infatti, in campo enologico non funziona, perché in enologia e in campo della produzione dell'olio, le produzioni di qualità normalmente hanno un costo, no? E quindi i vini in cartone di marchi ignote che invadono gli scaffali di mezza Italia a volte non sono granché, e a volte anche le bottiglie in vetro, cioè da domandarsi quando trovi quelli in bottiglia di vetro se vale di più il contenitore del contenuto. Se volete divertirvi, vi consigliamo una guida umoristica che potete trovare in rete, che si intitola La guida di Vice ai vini di merda. Il titolo, diciamo che subito è chiarissimo, no?
Non dà spazio.
Come perfetti enologi, i ragazzi di questo gruppo sono andati ad assaggiare i vini più sgrausi che si trovano sul mercato.
Dice che ne ho trovato una addirittura in un bricchetto, tipo
secondo me quello lo diciamo in fondo, lasciamo il suspense.
Suspense.
Ma torniamo a noi, o meglio a questo vino. Un classico del genere discount è il cosiddetto Trebbiano, un uvaggio antichissimo, forse già coltivato dagli Etruschi. Lo nomina, pensa Andrea, Plinio il Vecchio nel suo Naturalis Historia. Plinio ci dice che il nome deriva da Trebula, cioè di fattoria, cioè vino di fattoria, cioè già all'epoca era un vino scadente, era vino del cugino.
Vino fatto in casa.
Era il vino fatto in casa, no? Infatti non lo decanta Plinio il Vecchio.
Non è il nettare degli
dice proprio un vino, è quel vino che puoi, quel vinaccio che puoi trovare in fattoria, ecco perché il nome è Trebbiano. Per Plinio il Trebbiano è vino di paese, o peggio vino casereccio. Io ricordo cugini lontani di mia mamma, uno che preparava sto vino che era terrificante, però era fatto in casa. È un'uva bianca con acini non grandissimi, il Trebbiano, e sono anche belli dorati. Ha due caratteristiche notevoli: si adatta a qualunque clima, terreno, e ha una buona resa. I vini DOC Trebbiano sono in realtà 7 in Italia, c'è anche di mezzo la nostra Sardegna, e non sono tutti simili in qualità, assolutamente. C'è il Trebbiano d'Abruzzo, il Trebbiano di Romagna, il Trebbiano di Aprilia, il Trebbiano di Val di Trebbia, di Val di Trebbia dei Colli Piacentini, il Trebbiano di Arborea, questo
è nostro.
Il Trebbiano di Capriano del Colle e l'ultimo in ordine cronologico, il Trebbiano Spolentino. Tra i migliori resta il Trebbiano d'Abruzzo. Tra i meno nobili il Trebbiano di Romagna.
Tu sei anche gentile, tra i meno nobili, cioè quello che fa più schifo
è il Trebbiano di Romagna, quello dei Colli Piacentini, che sono prodotti a vagonate e imbottigliati e imbustati per la grande distribuzione e anche per le catene discount. Lo troviamo con tanti nomi diversi, tipo Trebbiano Rubicone, e può costare meno di 2 euro al litro, ma molto meno di 2 euro al litro. Nei discount possiamo trovare anche, non so, un Montepulciano d'Abruzzo. Ho visto i prezzi di recente, ho fatto un giro negli hard discount e sono andato a marcarmi è indagine sul territorio.
Ma poi lo possiamo anche dire, se qualcuno per caso ci vuole suggerire qualcosa sugli hard discount può scrivere a gnamgnam@unicaradio.it
e noi seguiamo le informazioni che ci danno,
li possiamo anche sentire qua via telefono, facciamo un'intervista telefonica, ci raccontano le esperienze da hard discount.
Ad esempio ho trovato un Montepulciano d'Abruzzo a 1,69 euro,
ottimo.
Un Verduzzo Veneto a 1,89 euro a bottiglia, un Nero d'Avola a 1,99 euro, un Chianti classico che è un po' più caro a 3,99 euro. Per la cronaca, un Chianti classico buono costa sui 15-20 euro a bottiglia,
quello da Enoteca,
no? Insomma, capite bene che qualcosa non va. Noi ci fermiamo qua.
Says she's no good with words, but I'm worse. But it started out a joke of a romantic stuck to my tongue. Way down with words too overdramatic. Tonight it's a can't get much worse. Worse no one should ever feel like. I'm too cold and I'm hoarding, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have. You always fold just before you found out. Drink up, it's last call, last resort, but only the first mistake. And I'm too cool to let a heart down, and I don't wanna forget how your voice sounds. These words are all I have, so write them. See me then just to get by. Won't you show me a little bit of spark you've been saving for his madness?
Yeah.
Dai, che stiamo per raggiungere il termine della nostra trasmissione. Speriamo di avervi divertito con questa storia degli hard discount.
La prima cosa, no, la prima no, l'ultima cosa prima di chiudere che volevo chiederti, ma da questa, da vice, nella sua classifica, chi è proprio il vino che lui reputa peggiore?
Allora, bene, dai, lo diciamo perché ce l'ho trovato online, però che carino. Per la cronaca, nella classifica di vice, ripetiamo, la guida di vice ai vini di merda, il peggior vino a loro giudizio è il Quargentin rosso in brick da 250 millilitri, come i succhini, diciamo.
Esatto.
Scrive l'assaggiatore sommelier. Quargentin, in qualche lingua arcaica, doveva significare calzino da spogliatoio dimenticato in palestra. Le sue note vanno da una decisa sensazione di acidità con abbondante salivazione a una più netta, astringente, con difficoltà nel salivare. Allappante, aspro, astringente, troppo tanninico. Il Quargentin è un chiaro esempio di fermentazione malolattica. Diciamo, per chi non lo sa, la fermentazione malolattica è l'errore di fermentazione del vino che produce poi dei gusti strani. Quindi il sommelier dice: cavolo, questo è, se voglio esprimere ai miei studenti che cos'è una fermentazione malolattica, gli faccio assaggiare direttamente questo vino in succhino.
Il succhino.
Allora, bene, siamo arrivati alla fine, ora ci andiamo a mangiare il nostro panino col salame ungherese. Vedo che l'hai preparato con Fontal. Bravissimo.
Esatto.
Ci beviamo un buon Trebbiano.
Il Trebbiano
e siamo a posto. Siamo per stasera, la cena è fatta.
Esatto.
Allora, ci rivediamo la prossima settimana, cari amici.
Qui sempre su Unica Radio per Gnam Gnam.
Un abbraccio a tutti.
Da Andrea e Fabio. Ciao.
Ciao.
Profumino, fai assaggiare un pezzettino.
Gnam Gnam. Storie e racconti attorno al cibo. Con te.